Ciao. Spero che tu ti possa trovare in una situazione di sicurezza e, per quanto possibile, di serenità in questo periodo così complesso. Sto per affrontare delle settimane importanti ed impegnative dal punto di vista formativo e lavorativo, per cui devo sospendere per almeno un paio di lunedì la messa in onda di nuovi episodi. Tra le cose che mi danno conforto ci sono i nostri appuntamenti settimanali. Prometto che riprenderò al più presto. Approfitto di questo breve prologo per ringraziare di cuore anche chi ha speso un po' del suo tempo per lasciare delle recensioni che mi spingono a cercare di fare sempre meglio. Grazie. Grazie a tutti. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 57. Apollo e Dafne. Apollo e sua sorella Artemide sono figli di Zeus, che li ha avuti da una relazione clandestina con Latona, la titana che veglia sul progresso e sulla tecnologia, protettrice dei fabbri. Mentre è incinta dei gemelli, Latona è perseguitata dal gigantesco serpente Pitone, che per volere della gelosa e vendicativa Era attenta continuamente alla sua vita. Prova dunque ad immaginare la soddisfazione di Apollo quando, anni più tardi, da adulto, riesce a scovare il malefico serpente e a vendicare le sofferenze della madre uccidendolo. Si siede beato all'ombra di un albero, pacatamente guarda il mondo con un altro occhio, liberato e forse anche un po' orgoglioso. Poco più in là c'è Eros, giovanetto, che sta sistemando con un po' di fatica la corda alle corna del suo arco, in modo tale che tutto risulti ben teso. Apollo lo apostrofa, beandosi della sua vittoria su Pitone, prendendo in giro la dimensione dell'arco e del suo padrone. A suo dire, infatti, solo agli adulti è concesso di usare quell'arma, e per questioni serie, certo non per quelle sciocchezze come l'amore. Ridendo, perciò, consiglia Eros di abbandonare il suo giocattolo e di trovarsi un'altra attività meno superficiale. «Fai male a prenderti gioco di me e delle mie armi», risponde Eros, «che io con queste riesco a far cadere chiunque voglio». Arrabbiato, non riesce a sistemare l'arco. Apollo lo deride ed Eros vola via per ritrovare la calma. Giunto in un luogo tranquillo, Eros sistema il suo arco e decide di far provare ad Apollo ciò che fino ad ora il giovane ed altero dio non ha mai provato: l'amore. Sceglie dunque due invisibili frecce, una con la punta d'oro che reca amore in chi ne viene colpito, e l'altra con la punta spuntata di ferro, con dentro un'anima di piombo, che conduce la persona che ne viene colpita a rifiutare per sempre l'amore. Tende poi un agguato ad Apollo, mentre questi passeggia vicino ad un bosco dove giocano delle belle ninfe di Artemide. Il dio della musica e del canto le guarda distratto, con un sorriso sulle labbra. Quelle giovani creature gli fanno sentire solo una lieta tenerezza. Eros scocca la sua freccia dorata su Apollo, e quella freccia, ben mirata, trapassa la pelle, le carni del dio e perfino le ossa, arrivando fino al midollo. Apollo in questo modo non potrà resistere al voler toccare e possedere il suo oggetto d'amore, e questo oggetto d'amore gli sarà vivo così dentro da sentirlo nel profondo del suo essere e non poterne più fare a meno. Appena colpito Apollo, Eros gli sussurra all'orecchio: «Hai visto quanto è bella quella ninfa laggiù?» e indica Dafne. Subito Apollo comincia a correre verso di lei, se ne è perdutamente innamorato. Mentre sta ancora correndo, Eros scocca la sua freccia con l'anima di piombo dritta al cuore di Dafne, che da quel momento non penserà ad altro che a rifuggire l'amore coniugale e a rimanere per sempre casta. Vedendo arrivare qualcuno, le ninfe di Artemide agilmente scompaiono nel bosco e Dafne con loro. Apollo resta solo a sospirare d'amore. Lasciamo per un poco in pace Apollo che emette il suo lamentoso sospiro e parliamo di Dafne. Dafne, che gioca con le ninfe di Artemide, è una ninfa dei monti, sacerdotessa della madre terra e figlia del fiume Peneo di Tessaglia. Ancor prima di essere colpita dalla freccia di Eros, giocando con le amiche ninfe di Artemide, ha in cuore di abbracciare la castità, desiderio che diviene ora ancor più potente. La giovane indossa vestimenti leggeri che accompagnano nei movimenti il suo aggraziato corpo. La pelle delle braccia e le gambe che il vestito non copre lascia intuire quanto conturbante debba essere la parte coperta. Lo sguardo puro ed allegro rende la giovane inebriante agli occhi che ne rimirano il volto, e la argentina risata fa godere la mente e riscalda il cuore di chi l'ascolta. Dita affusolate e lunghi capelli che amano giocare al vento completano il ritratto di questa rarità di ninfa. Così Apollo vede Dafne, e così Dafne appare anche a noi. Nei giorni successivi il dio cerca ed infine trova l'accolita di giovani, ma l'amore lo trattiene, al tempo stesso affamato e dubbioso. Ne approfitta Leucippo, figlio di Enomao, anche lui innamorato di Dafne. Per riuscire ad avvicinare la bella ninfa dei monti, Leucippo si è lasciato crescere i capelli, è dimagrito, indossa abiti femminili e si atteggia ragazza. Riesce nel suo intento e giorno dopo giorno arriva a conquistare la fiducia di Dafne, che parla con lui diverse ore fino a sera. L'ingelosito Apollo perfidamente sussurra alle menti delle giovani ninfe il desiderio di andare a fare nude un bel bagno rinfrescante. tutte corrono al fiume e gaiamente si tuffano nelle acque ridendo e giocando. Leucippo resta indietro, non può togliersi le vesti, il suo inganno verrebbe scoperto. Alla fine, costretto e sperando che le sue intenzioni vengano comprese e perdonate, Leucippo si spoglia. Come delle furie, le ingannate ninfe paiono trasformarsi da gentili e tenere giovinette in implacabili punitrici. Trafiggono con le loro frecce lo sfortunato giovane e ne smembrano il corpo. Dafne, che si sente tradita e minacciata, corre spaventata dal padre, il fiume Peneo, e gli chiede il dono di rimaner casta per la vita, così come Artemide bambina chiese a Zeus suo padre, giocando sulle sue ginocchia. Come Zeus, anche Peneo acconsente a questa grazia, anche se un po' gli dispiace di non aver genero e nipoti. Avvisa la giovane che questa sua richiesta le porterà dolore, in quanto il suo desiderio entra in conflitto con la sua avvenenza, che non sfiorirà e continuerà ad attrarre spasimanti, desiderosi di sposarla ad ogni costo. Come riappare nel bosco, Apollo, che conosce quante foglie nascono su ogni singola pianta, individua Dafne e la raggiunge, cercando di ghermirla in un abbraccio. La giovane riesce a fuggire prima di essere anche solo toccata e si infila nel bosco più fitto, tale è la sua agilità. Apollo, inseguendola, cerca di calmarla, di rassicurarla sulle sue oneste intenzioni e al tempo stesso si preoccupa che in questa fuga lei si possa ferire. Ovidio, nelle Metamorfosi, mette davanti ai nostri occhi la scena. Te ne riporto un brano. Ti prego, aspetta, figlia di Peneo, non come nemico ti inseguo. Aspetta, ninfa. Così l'agnella fugge il lupo, la cerva il leone, le colombe con ali tremanti l'aquila, ognuna il suo nemico. Ma è l'amore che mi spinge a seguirti. Povero me, non vorrei che cadessi in avanti e i rovi ti graffiassero le gambe troppo belle per essere ferite, né che fossi io causa del tuo dolore. Aspri sono i luoghi che a precipizio percorri. Ti prego, rallenta, cessa la fuga. Più piano ti inseguirò anch'io. Considera però a chi piaci. Né montanaro, né rozzo pastore io sono. Non qui a greggi e armenti faccio la guardia. Non sai, sventata, non sai chi tu fuggi, e per questo mi fuggi. Giove è mio padre. Io rivelo ciò che sarà, è stato ed è. Io accordo il canto alle corde della cetra. Sicura è la mia freccia, ma più sicura della mia è un'altra, quella che mi ha ferito il cuore sgombro. È mia invenzione la medicina, e guaritore son detto in tutto il mondo. A me è soggetto il potere delle erbe. Ma sono infelice, poiché nessun'erba cura l'amore, né servono al loro padrone le arti che servono a tutti. Ma la giovane continua a fuggire. Con le ultime forze, Dafne arriva al crinale della collina e a scorgere con lo sguardo le acque del fiume Peneo, suo padre. Priva di forze impallidì e vinta dalla fatica della fuga a precipizio, guardando le acque del Peneo, disse: aiutami, padre. Se voi fiumi avete potere divino, distruggi, mutandolo, il mio corpo, che troppo piacque. Appena pronunciata l'ultima parola, Daphne sente le gambe appesantirsi e rallentare sempre di più. I suoi aggraziati piedi, prima tanto veloci, aderiscono a immobili radici. Una fibra sottile le ricopre il dolce petto e la sua pelle velocemente diviene una corteccia che copre il suo corpo, che velocemente si tramuta in tronco. Sotto gli occhi stupefatti di Apollo, i capelli della giovane si allungano in fronde e le braccia in rami. Sulle belle dita affusolate spuntano foglie. Una cima, infine, prende il posto del volto. Né più occhi gioiosi, né più risata argentina. Daphne si è tramutata in una pianta d'alloro. Apollo non crede a quel che è successo. Poggia la mano destra sul tronco, sente ancora trepidare il petto sotto la nuova corteccia. Il dio abbraccia i rami come se fossero le braccia e bacia quelle che una volta erano le mani di Daphne, ma il legno rifiuta quei baci. Possiamo solo immaginare lo sconforto di Apollo, così vicino ad avere l'amore e così lontano dall'averlo, ormai per sempre. Parla alla pianta, dichiarando all'anima che è in essa imprigionata l'amore eterno che lo legherà a lei. Questo amore, le giura Apollo, non sfiorirà mai. Da quel giorno, infatti, l'alloro diviene una pianta sempreverde, che ignora il gelo dell'inverno, che invece fa soffrire, spogliandolo, il resto del mondo. E ancora da quel giorno l'alloro incoronerà Apollo, la sua cetra e la sua faretra, e sarà il premio dei poeti che, ispirati dalle muse, fedeli al dio, con due serti intrecciati se ne fregeranno il capo. Di certo avrei presente l'immagine di Dante col suo viso severo e la corona d'alloro in capo. Indosseranno quella corona anche i vincitori e i condottieri, e infine chi esce dall'università viene definito come laureato, in quanto è d'uso coronare la testa del nuovo dottore con una corona d'alloro, lauro in latino. Purtroppo per Apollo, la sua vita amorosa è costellata da sfortunate relazioni. Il dio è troppo bello, è troppo perfetto per riuscire ad essere attraente veramente. La profondità del mito sta anche in questo: lasciarci vedere anche quale può essere il prezzo dell'essere superlativo in ogni categoria. Una terribile solitudine. È condannato a questa consapevolezza dal momento in cui, ferito fino al midollo da Eros, inseguendo Daphne, cerca di convincerla a interrompere la fuga. Incalzandola, Apollo descrive se stesso come figlio divino, celebre voce oracolare, come motore dell'arte poetica e maestro di quella medicale, e come infallibile arciere. Apollo stesso sembra spogliarsi una ad una di tutte queste vesti dorate nel momento in cui si definisce infelice, in quanto tutte le sue eccezionali scienze e potenza non gli sono d'aiuto. Con le sue parole, Apollo ammette la sconfitta nel suo confronto con Eros, il quale ha preso possesso del suo cuore una volta sgombro e lo ha condannato ad amare. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox Scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.